Podcast dalla parte del torto.
Buongiorno a tutti, siamo la classe terza E dell'Istituto Comprensivo Via Bezzi. E oggi siamo qui, è la nostra prima volta in radio. Ma come si fa ad ascoltare questa radio?
Ma per ascoltare il programma, questa trasmissione radiofonicamente, si può andare sul sito www.dallapartedeltorto.org oppure seguendoci sulle varie piattaforme tramite app come MyTuner, Radio Garden e Radio Italia. Ma adesso sentiamo, voi ok siete della terza E, ma chi siete?
Siamo io, Nicolò.
Io, Elena.
E io, Valerio.
E siamo qui con questa grandissima occasione grazie a Pietro Stramba,
che ci può aiutare anche ad abbattere la paura dell'esame di terza media.
Sì, ci può aiutare molto, dato che già non parlo molto con mia madre e non credo di essere pronta a parlare davanti a tutti i miei professori.
Va bene, lasciando stare l'argomento d'esame, noi siamo qui per divertirci insieme a voi, radioascoltatori.
Quindi iniziamo con qualche barzelletta?
Sì, mi ha letto proprio nella mente. Dai, iniziamo da te, Elena.
Sì, iniziamo da me, come quando i prof interrogano. Perché i carabinieri sono sempre in ritardo?
Non lo so.
Boh. Perché si chiamano carabinieri, mica carabini oggi.
Sì, molto divertente, ma la mia è molto meglio. Un ragazzo chiede a un papà: papà, stai firmare ad occhi chiusi? E il papà gli risponde: sì, perché? E il bambino gli fa: allora firma la mia pagella.
Non ci credo.
Siamo in tema barzellette. Secondo voi, qual è la cosa più brutta che si può fare quando si racconta una barzelletta?
Sicuramente non è ridere.
Ah, sei molto spiritosa oggi, eh?
Dai, una cosa fastidiosissima, ci potete arrivare subito.
Ma no, non saprei.
Non ho idee.
Vabbè, comunque è spiegare la barzelletta o la battuta la cosa più fastidiosa che si può fare.
E ora possiamo passare un po' di colmi. Per esempio, qual è il colmo per un musicista in galera?
Non lo so.
È studiare una fuga senza piano.
Giustamente.
Questa è molto carina.
Sta in galera.
Qual è il colmo per un pizzaiolo?
Non lo so, fare pizze.
Avere la figlia che si chiama Margherita.
Ah. Questa è brutta.
Qual è il colmo per un musicista? Avere una moglie suonata.
No, suonata vabbè. In che senso?
Beh, suonata, musicista.
No, vabbè.
Dai, divertente, dai.
Questa è, come si dice, politicamente scorretta, eh?
Come si dice? Uno scontro tra due carrelli?
Carrellino?
Scontrino.
Non ci posso credere che l'hai detto veramente.
Sì, era divertente.
Invece, cosa ci fa uno scienziato in un negozio di strumenti musicali? Studia l'organo.
Ah, passiamo a un indovinello.
Scusa, questo però è il tipico caso in cui sarò scemo io, ma me la dovete spiegare. Perché io non l'ho capita.
Ok, quindi uno scienziato... perché di solito lo scienziato studia gli organi del corpo e gli strumenti musicali fanno parte dell'orchestra e dentro questo strumento musicale c'è l'organo e di solito dentro uno strumento musicale come per esempio il violino c'è un organo no. E mentre invece gli scienziati studiano l'organo.
Allora diventa più comprensibile se invece che lo scienziato è il medico. Perché gli scienziati studiano tante cose di scienza, non necessariamente gli organi del corpo. Comunque, andiamo avanti.
Ecco, siamo passati a spiegare la barzelletta, cioè, la cosa più brutta che si potesse fare. Perfetto.
Adesso vi farò un indovinello. Qual è il tipo di musica meno amata dai palloncini?
Non lo so.
Il pop?
Perché quando esplodono fanno pop?
Sì.
E questo è ancora peggio, è la spiegazione non richiesta.
Esatto.
Già.
Che era facilissimo intuirla, però.
Invece adesso passiamo un po' di citazioni, come Bob Marley. La musica può rendere gli uomini liberi, secondo Bob Marley. Che ne pensate?
Secondo me ha ragione, per, perché la musica può aiutare molto e ti fa sentire libero quando ascolti qualcosa di veramente...
Sì, infatti io quando ascolto musica mi sento tra le nuvole, diciamo. Sto bene, canto, mi riposo. O anche magari quando studio, quando me ne vado in giro, metto un paio di cuffiette, se sto da solo, e ascolto la musica. Anche se è un momento triste, mi rallegra.
Ecco, ma quale musica ascoltate voi? Immagino non tutti e tre lo stesso genere, magari.
Già,
sì, abbastanza diversi.
Soprattutto
diversi. Raccontate.
Soprattutto la differenza negli anni. C'è chi ascolta musica degli anni 80, 90. E
preistoria, praticamente.
Più o meno. No. Invece c'è chi ascolta musica come me, Nicolò, più o meno, di questi anni.
Musica
questi
rap, anni. Trap, si può dire anche pop in alcuni casi.
Ma io non saprei, perché io ascolto principalmente musica straniera, quindi non italiana. Però se italiana... preferisco ascoltare il rap, ma di quello non tipo i trapper di adesso, ma più tipo Salmo, Fabri Fibra e così.
Non Fedez, vero?
No.
Ecco, meglio così.
Praticamente una cultura classica la tua.
Una cultura classica moderna, però.
Beh, sì, intendo, sono comunque cantanti già forse di una generazione precedente a quella attuale.
Sì, tipo come J-Ax, però ai primi anni della sua carriera, cioè non adesso.
Infatti come J-Ax prima cantava canzoni molto più
molto meno commerciali,
tranquilli,
meno volgari,
molto più tranquille e meno volgari, mentre invece dal 2016 in poi, diciamo, ha cominciato a unirsi insieme a Fedez e a fare dei duetti, diciamo, molto più accesi. Delle canzoni molto più accese.
Altri generi musicali?
Grazie a mia madre, ascolto anche rock.
Rock tipo Maneskin?
Sì, ma anche tipo i Metallica, sì. Cose più old school.
Per esempio mio padre mi propone ogni volta Vasco Rossi, ma a me non piace, quindi...
Oppure... e quindi non me l'ascolto.
Fiorella Mannoia, Fiorella mio padre, Mannoia. Ogni giorno.
Fiorella Mannoia, come perché lo canteremo al concerto di Natale dell'Open Day.
Beh, Fiorella Mannoia, come dire, è ancora viva, eh? Cioè, non è il trapassato
è
remoto.
Sì.
Non è il genere di musica che ci piace. Cioè.
E questo ci può stare, ovviamente.
Passiamo un'altra citazione.
Vai.
Beethoven. Dove le parole non arrivano, la musica parla.
Non l'ho capita molto bene, qualcuno me la spiega?
Allora, un po' complicata, ma secondo me vuol dire che tipo, io la interpreto così, poi non so. Quando uno sta solo, cioè che non sta con altre persone, e quindi le parole non arrivano, la musica parla. Vuol dire che, diciamo, questa persona ha difficoltà a parlare con altre persone, ma ascolta molto la musica e molte altre lingue.
Quindi dici che la musica ci può accomunare,
sì,
quello
sì,
che
sì,
dici te, la musica accomuna molte persone
e grazie
alla musica arrivano dialoghi tra persone.
Sì, anche se sono generi diversi di musica, comunque la musica è la musica.
Come la pensi?
Secondo me, per come stiamo adesso, cioè non so, al tempo di Beethoven, si potrebbe interpretare anche che la musica parla di temi che magari non parli quotidianamente con altre persone o che magari di cui non si parla. Per esempio ci sono rapper tipo Salmo, che ho citato pure prima, che parlano di attualità, anche di politica e di cose che succedono adesso, che però non sono cose con cui parli quotidianamente con la famiglia, con gli amici, con
quindi
i professori.
Quindi diciamo sono musiche, come di solito Salmo fa musica liberatoria, cioè parla di politica oppure si sfoga attraverso la musica.
Però attenzione, il rap ha al suo centro la parola.
Sì.
Infatti voi dite parla di. Il ragionamento di Beethoven era più il fatto che la musica riesce a essere un linguaggio universale, per cui la musica scritta da un compositore tedesco io che non parlo una parola di tedesco riesco a capirla.
Sì, grazie alla musica.
Proprio perché la musica è un linguaggio universale. In più, un brano musicale, anche senza parole appunto, solo musica,
sì,
può evocare delle immagini, delle emozioni che vanno al di là delle parole, che sono quello che uno si sente dentro.
Uh-huh.
Giusto.
Non so, a voi capita, tu prima dicevi, magari sei in un momento triste, ascolti della musica e ti senti meglio.
Sì,
sì, perché quando ascolti musica, poi secondo me non è che pensi a quello che ti succede nel giorno, ma pensi al testo della canzone e ad ascoltare la musica e canti, non pensi a quello che ti avviene durante la giornata, solitamente.
Oppure se magari sei triste e ascolti della musica triste, comunque ti fa sfogare e quindi ti riappacifichi.
E facciamo l'ultimo l'ultima citazione che abbiamo, che è quella di Jim Morrison, e dice: un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. E quindi dice che la guerra, che secondo me, da come l'ho capita io, poi non lo so, Jim Morrison dice che diciamo la guerra si potrebbe, diciamo, appacificare, un po' ammorbidire, diciamo, sentendo il suono pacifico di una chitarra, e quindi, diciamo, si potrebbe addolcire durante questo combattimento. Voi che dite?
Sì, diciamo che la guerra è abituata a suoni molto pesanti di fucili, pistole e bombe. Secondo me Jim Morrison voleva dire che basta guerra, piuttosto invece di sentire questi suoni brutti, sentite la musica della chitarra, che è molto meglio.
Non mi sembri convinta.
No, non, è che non ho capito e non so se la spiegazione che hanno dato i miei compagni, cioè, non mi convince molto, però non ho una mia idea.
Ma a me sembra che abbiano colto due aspetti sicuramente reali. Forse si può riassumere dicendo che la guerra è dissonanza, la musica è armonia. Quindi in qualche modo la musica serve a dare, come dire, a dare ordine al mondo, a dare un ordine armonico al mondo, e quindi può servire anche proprio per contrastare la violenza, la cattiveria, perché forse il termine guerra va inteso un po' più ampiamente. Però adesso è arrivato il momento di che cosa?
Di mettere della musica.
Sicuramente, ma prima di mettere della musica...
Di salutarci.
Esattamente.
E spero che vi sia piaciuta questa esperienza, a noi molto.
E grazie mille per averci ascoltato.
Grazie, ciao. Yeah.
upside down. Set me free, 'cause I knew I listened to the birds were hard just to make it through. So goodbye, I realized I can't survive without leaving me out of sight. And don't try to find me, save your memory.
News. Buongiorno, siamo il gruppo delle news composto da Andrea, Mattia e Dario e oggi parliamo della reazione dei vari stati ai cambiamenti ambientali. La parola a Mattia.
Ormai da tempo c'è il problema del riscaldamento globale che si è aggravato con l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi. È però stato reso irreversibile da Cina e Francia il 5 novembre. L'accordo è della durata di 5 anni, quindi per il 5 novembre 2020, se Trump verrà rieletto, l'America uscirà definitivamente dal trattato.
Quindi ora è ufficiale. Si sapeva d'altronde che Donald Trump fosse contrario all'accordo sul clima di Parigi e, passati 3 anni dalla firma da parte del predecessore Barack Obama, come previsto dall'accordo, può iniziare il ritiro formale degli Stati Uniti. È stato avviato definitivamente il lunedì del 4 novembre con la notifica all'ONU. Il ritiro americano dell'accordo di Parigi sarà efficace tra un anno, il 4 novembre del 2020. Il giorno dopo le elezioni presidenziali, in cui Donald Trump cercherà di essere rieletto. Annunciando la mossa, il segretario di Stato Mike Pompeo ha spiegato che l'accordo sul clima ha imposto ingiusti oneri economici sugli Stati Uniti.
La decisione americana a questo punto potrebbe cambiare solo se il 4 novembre del 2020 alla Casa Bianca arriverà un altro presidente. Per ora è così. Gli Stati Uniti, che sono il secondo più grande paese responsabile delle emissioni di CO2, hanno ufficialmente notificato alla comunità internazionale che usciranno dall'accordo sul clima, conquistando il primato, poco invidiabile, dell'unica nazione ad abbandonare gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico. Trump da tempo criticava l'intesa del 2015 e non ha mai negato la volontà di fare uscire il suo paese al più presto possibile. Lo scorso mese aveva definito l'accordo sul clima un disastro totale e spiegato che i vincoli presi dall'amministrazione Obama per tagliare le emissioni inquinanti avrebbero pesato sulla competitività degli Stati Uniti. In sostanza, per Trump è meglio salvare i conti di cassa che il futuro del nostro
Una domanda, Dario.
Una domanda, che cosa dice in sostanza questo trattato?
In pratica l'accordo di Parigi è un accordo globale sui cambiamenti climatici. Prima e durante la conferenza, i vari paesi che hanno partecipato, quasi a totalità mondiale, ha semplicemente presentato dei progetti per ridurre le emissioni di CO2 all'interno dell'atmosfera.
Spostiamo l'argomento e la parola ad Andrea. E alla possibile prevenzione della eruzione di un vulcano esplosivo.
Secondo una nuova ricerca di geologia applicata, monitorando la fuoriuscita di gas dall'edificio vulcanico, sarebbe possibile provvedere in un tempo utile all'arrivo di una prossima eruzione vulcanica.
Quando ci sarà una nuova eruzione, quindi?
Difficile dirlo con certezza. Da anni scienziati lavorano per sviluppare dei modelli in grado di prevenire le attività dei vulcani, ma la nostra capacità è limitata all'osservazione di alcuni fenomeni che accompagnano semplicemente l'eruzione. Adesso la ricerca di un team internazionale, pubblicata su Nature Communications, apre una nuova possibilità di prevedere un evento vulcanico, almeno per quel che riguarda le eruzioni esplosive. E che cosa hanno osservato?
Gli scienziati dell'Università Tecnica di Monaco, insieme a ricercatori tedeschi, francesi, inglesi e indonesiani, hanno osservato che la permeabilità dello strato roccioso più esterno di un duomo di lava, cioè l'edificio vulcanico che si forma sopra il cratere di un vulcano, cambia nel tempo. Poco prima di un'eruzione, secondo il loro studio, arriverebbe a essere fino a 4 volte più impermeabile del normale, impedendo così la fuoriuscita di gas dal vulcano. Da qui l'ipotesi di aver trovato un altro indicatore e un'imminente eruzione.
Ma come hanno fatto?
Il vulcano Merapi, la montagna di fuoco dell'isola di Giava, in Indonesia, ha fatto da laboratorio. È un vulcano a cono ad attività prevalentemente esplosiva e considerato addirittura fra i più pericolosi del mondo. Qui i ricercatori hanno prelevato 6 campioni di lava solidificata, uno proveniente da un'eruzione del 2006, mentre gli altri risalgono a un'eruzione del 1902. Di cui hanno studiato la densità, la composizione minerale e il volume dei pori al loro interno. E che cosa hanno scoperto, Dario?
In pratica è emersa una netta riduzione della permeabilità di queste rocce con il passare del tempo, causata da minerali di una nuova formazione principali. Sono i responsabili il solfato e il potassio di allume, che vanno a sigillare le microfratture e i pori nelle rocce.
Avete letto delle notizie molto interessanti. E forse è anche il caso di dire da dove le avete tratte.
La Repubblica.
Solo dalla Repubblica?
No, anche dalle Scienze, che è un'edizione italiana di Scientific American.
Ecco, perché mi sembra interessante il fatto che abbiate preso le Scienze, che è una rivista molto importante, molto seria, perché in generale, in rete, sul web, si trovano fonti tanto, mediamente, poco, per nulla attendibili e circolano tantissime notizie assolutamente false.
Esatto.
Allora, avere scelto una testata, un giornale particolarmente serio e autorevole vuol dire che le notizie di cui avete parlato sono credibili e quindi... Già questo è una cosa interessante, cioè l'aver fatto un lavoro sulle fonti delle notizie.
Ok.
Come ci siete arrivati a scegliere le Scienze?
Allora, prima di tutto noi avevamo scelto soltanto l'accordo sul clima formalizzato in Francia, e solo che siccome pensavamo che era troppo poco, volevamo approfondire. E volevamo fare un argomento totalmente diverso, allora abbiamo cercato un po' appunto sulle Scienze e abbiamo trovato questo argomento che comunque a me e anche ai miei amici attira moltissimo, quindi abbiamo voluto introdurre.
Più che altro noi volevamo spostare l'argomento rimanendo un po' collegati alla questione dell'ambiente, cioè noi volevamo non rimanere sempre su temi politici, situazioni economiche, perché secondo me, secondo, non so se anche se secondo gli altri, comunque a proporlo mi pare che sei stato tu a trovarlo, la cosa del vulcano, vero?
Sì.
È stato lui, mi è sembrato qualcosa che staccasse, perché alla fine mi sembra come se parlare sempre di politica, sembra quasi come incolpare sempre qualcuno, cioè ho questa impressione. Mo, sicuramente, almeno spero per me, non so anche per gli altri, non so, le decisioni, questa decisione è assolutamente errata da parte degli Stati Uniti. Però esatto, andare sempre a cercare di puntare il dito, non lo so, non ti fa sentire meglio, cioè è come... C'era ad esempio quella poesia di, come si chiamava, il 5 maggio, no, di Manzoni, in cui lui dice: io sono stato vergine di codardo oltraggio e di...
Servo encomio.
E di servo encomio. E appunto lui rimane vergine sia dall'elogiare che che dall'insultare Napoleone. E comunque, perché lui dà anche... cioè, come lui non vorrei troppo stare a incolpare, a giudicare quali che erano le scelte di un paese o di una persona in singolare. Cioè...
Questo è giusto, però c'è anche un problema. Che le scelte dei governi, le scelte degli stati...
rispecchiano le scelte della popolazione.
No, soprattutto influiscono sul nostro destino. Il fatto che gli Stati Uniti escano dall'accordo di Parigi può rappresentare un pericolo per la vita di tutto il pianeta.
Inoltre è totalmente insensato.
Cioè.
E allora, quello è un giudizio politico, legittimo ovviamente, e che però rimane nell'ambito appunto del discorso politico. Trovo interessante il fatto di aver voluto andare a scavare su altri aspetti e sicuramente il rapporto tra il clima globale e il comportamento dei vulcani è un rapporto molto stretto, perché quando ci furono le due grandi eruzioni del XIX secolo, una intorno al 1816-17 e una nel 1893, che si trattò dell'esplosione di due vulcani all'altro capo del mondo, e in tutti e due i casi cambiò il clima in Europa anche nei 2-3 anni successivi. Addirittura si parlò di una mini glaciazione. Nel 1817 in Inghilterra nevicò in luglio. Quindi indubbiamente l'aver colto questo nesso è effettivamente molto interessante. Noto così, tra parentesi, che in qualche modo voi nella rubrica news avete un po' rubato il mestiere.
Ok.
Beh, un po' a scientificamente e un po' perfino a letto e riletto, con la citazione di Manzoni.
No, beh, adesso mi è venuta in mente adesso.
No, no, ma va benissimo, intendiamoci. Va bene, direi che adesso sì, è arrivato il momento dei saluti.
Arrivederci da Andrea,
Dario,
Mattia.
Thousand ways, 100 states, grown tired of all the ways I thought that I had known. So many spaces, many faces, incidents in many cases with no home. And I wish that I'd have made all the right calls, not decide too late. But I do the best I can, all with the little that I have. And if you're listening, I pray you become something. One not chained, but one set free. All I ask, please learn from me.
As far as I know, we only get one try, one chance, one lifetime to get this right. So take the high road, not the low, and don't go down, don't turn around without a fight. I've seen the way you're made, I'll fight to not let it fade away. You deserve much better, I swear I'll give you the best I have. And if you're listening, I pray you be. Something one not chained but one set free. All I ask, please learn from me. And if you're listening, I pray you've become something. One not chained, but one set free. All I ask.
Letto Riletto!
Buongiorno a tutti, siamo Gino, Matilde e Elena della classe terza E via Bezzi e oggi siamo qui per la rubrica Letto Riletto e leggeremo alcuni brani tratti da due libri, Mio fratello rincorre i dinosauri e Lo Hobbit. Buon ascolto!
Mio fratello rincorre i dinosauri è un libro di Giacomo Mazzariol. Parla dell'evoluzione tra il rapporto fra due fratelli, uno dei quali è speciale perché ha la sindrome di Down. E parla appunto dell'evoluzione del rapporto fra questi due fratelli. Ve lo consiglio perché il libro è molto bello. E poi è uscito anche il film adesso e li ho visti, ho sia letto il libro che visto il film e consiglio a tutti di vederlo e di leggerlo. E il libro è dedicato alle sue sorelle e a Giovanni, il suo supereroe, e inizia dicendo: insomma, è la storia di Giovanni questa. Giovanni che va a prendere il gelato. Cono o coppetta? Cono. Ma se il cono non lo mangi, e allora neanche la coppetta la mangio. Giovanni che ha 13 anni e un sorriso più largo dei suoi occhiali, che ruba il cappello a un barbone e scappa via, che ama dinosauri e rosso, che va al cinema con una compagna, torna a casa e annuncia: mi sono sposato. Giovanni che balla in mezzo alla piazza, da solo, al ritmo della musica di un artista di strada, e uno dopo l'altro i passanti si sciolgono e cominciano a imitarlo. Giovanni è uno che fa ballare le piazze. Giovanni che il tempo sono sempre 20 minuti, mai più di 20 minuti. Se uno va in vacanza per un mese è stato via 20 minuti. Giovanni che sa essere estenuante, logorante, che ogni giorno va in giardino e porta un fiore alle sorelle, e se inverno non lo trova porta loro foglie secche. Giovanni è mio fratello e questa è anche la mia storia. Io di anni ne ho 19, mi chiamo Giacomo. Annunciazione. Per prima cosa voglio parlarvi del parcheggio, perché è lì che è tutto cominciato. Un parcheggio vuoto come possono essere vuoti certi parcheggi la domenica pomeriggio. Non ricordo da dove stessimo tornando, forse da casa della nonna, ma ricordo la sensazione, la sonnolenza pacata e lo stomaco pieno. Avevo 5 anni, Chiara 7 e Alice 2. Stavamo tornando da casa della nonna, dicevo, o da chissà dove, e tutto lasciava presagire che la domenica sarebbe finita come le altre. Doccia, divano e cartoni animati. Quando all'improvviso, passando davanti al parcheggio vuoto di una fabbrica, papà sterzò come si sterza nei film per evitare un'esplosione e ci entrò dentro. Saltammo oltre un dosso, sobbalzammo. Mamma si strinse la maniglia della portiera e lo guardò di sbieco. Aspettai che dicesse qualcosa, qualcosa tipo «Che diamine ti prende, Davide?». Invece sorrise e bofonchiò. Potevamo anche arrivare a casa. Papà fece finta di nulla. «Che succede?», chiese Chiara. «Che succede?», chiesi io. «Perché ci siamo fermati?», chiese Chiara. Poi si guardò attorno con ribrezzo e aggiunse «Qui?». «Si è rotta la macchina?», chiesi io. Chiara si sporse in avanti, gli occhi tondi come ciliegie. Un corvo si posò sul selciato. Papà lo studiò, sganciò la cintura e si storse verso di noi, il volante conficcato nel fianco. Mamma con una smorfia fece lo stesso. Trattenni il fiato, li osservai senza capire. Di nascosto cominciai ad agitarmi. Cos'erano ste stranezze? «Diglielo tu, Katia», disse papà. Mamma schiuse le labbra, ma non una sola parola si affacciò. Papà annuì per farle coraggio. Allora lei sospirò e... «Due a due». Papà infilzò gli occhi nei miei. «Hai visto?», disse con lo sguardo. «Ce l'abbiamo fatta». Fissai prima l'uno, poi l'altra. Pensai, ma che diavolo stanno dicendo? Poi mamma si toccò la pancia, si sporse e sovrappose la mano alla... e papà sovrappose la mano alla sua. E a quel punto Chiara si coprì la bocca con i palmi ed esplose in un grido. «Non ci credo!» «A cosa?», dissi io, sempre più agitato per il fatto che non capivo. «A cosa non credi?» «Siamo incinti!», strillò lei, alzando le braccia e sbattendo i pugni contro il tettuccio. «Beh, tecnicamente», disse papà, «l'unica a essere incinta è la mamma». Strizzai il naso e pensai, siamo incinti, ma che accidenti? Poi la luce cominciò a farsi strada nella mia testa, rotolando come uno skateboard giù per una discesa, e sollevando polvere e foglie, e rimbalzando contro le pietre. E due a due, aveva detto mamma. Due a due, incinta, fratello, due maschi, due femmine, due a due. Non riuscivo a respirare dalla gioia, avrò un fratellino? Allora è davvero un maschio? Un maschio, annuì il papà. Sicuri? Sicuri. Chiara era felicissima, sì. Alice pure, certo, ma io ero decisamente il più felice di tutti. Stava per iniziare una nuova era, un nuovo ordine mondiale. Io e papà non saremmo più stati in minoranza. Era una cosa gigantesca, 3 maschi contro 3 femmine. La giustizia. Niente più votazioni sbilanciate per la gestione del telecomando. Niente più tempo perso nei negozi. Basta vittorie facili se dovrò andare al mare o su cosa mangiare. Il sole era un torlo d'uovo sul punto di liquefarsi. Il gatto scese dal furgone e uno stormo di uccelli esplose via dagli alberi, disegnando in cielo le più grandi figure. Allora ragazzi, vi è piaciuto questo pezzo? Avete qualche domanda?
Io non ho capito bene l'inizio, non è che me lo potresti rispiegare?
Allora, all'inizio lui descrive Giovanni come nel momento in cui lui scrive il libro, quindi quando ha 13 anni Giovanni e quando ne ha 19 lui. Poi c'è un flashback e lui torna all'Annunciazione in cui i genitori gli dicono che la mamma è incinta e starà per avere un fratellino e lui è felice perché così ci saranno lo stesso numero di fratelli, lo stesso numero di sorelle e ci saranno... le cose eque nella famiglia e non decise tutte dalle ragazze ma anche decise dai ragazzi. E Elena, tu che invece che hai letto?
Io ho portato degli indovinelli tratti dallo Hobbit che nella scena dove Bilbo incontra Gollum e c'è questo gioco degli indovinelli dove nel caso vincesse Gollum poteva mangiare Bilbo. Mentre se avesse vinto Bilbo, Gollum mi avrebbe dovuto dire la via per uscire. Cominciamo con il primo. Radici invisibili ha, più in alto degli alberi sta, lassù fra le nuvole va e mai tuttavia crescerà. Avete qualche idea?
No.
La montagna, pensò Bilbo. 30 bianchi destrier su un colle rosso, battono e mordono ma nessuno si è mosso.
I denti.
Bravo. Non ha voce e grida fa, non ha ali e a volo va, non ha denti e morsi dà, non ha bocca e versi fa.
Questa la so, questa è il vento.
Brava, 10 punti a Matilde. Un giorno un occhio in un azzurro viso vide un altro occhio dentro un verde viso. Quell'occhio è come me, però è laggiù, mentre il mio occhio se ne sta quassù. Qualche idea?
Questa è difficile, eh?
Questa sì. Il sole sulle margherite. Beh. Vedere non
ecco,
si può...
Ecco perché io non ho mai potuto soffrire Tolkien.
Vedere non si può e neanche sentire. Fiutare non si può e neppure udire. Sta sotto i colli, sta dietro le stelle ed empie tutti i vuoti, tutte le celle. Per primo viene, ultimo va, a vita e a riso termine dà.
Un mistero.
Il buio. Senza coperchio, chiave né cerniera, uno scrigno cela una dorata sfera.
Un uovo.
Brava. Vive senza respirare, freddo come morte pare. Beve ma non è assetato, non tintinna corazzato.
Un pesce.
Bravo, questa era facile. Senza gambe sta su una gamba, due gambe vi siede accanto su tre gambe, quattro gambe ne prende un po'. Questo è difficile. È un pesce su un tavolinetto, un uomo a tavola seduto su uno sgabello, il gatto mangia le lische.
Ma che triste.
No, questa è, meriterebbe il rogo.
Sì,
non per il libro, perché i libri sono sacri, ma per l'autore.
Questa cosa ogni cosa divora, ciò che ha vita, la fauna, la flora. I re abbatte e così le città, rode il ferro, la calce già dura e dei monti pianure farà. Qualche idea?
No.
Il tempo. E l'ultimo indovinello lo farà Bilbo, che chiederà che cos'ha in tasca. E per sapere che cos'ha in tasca dovrete leggere il libro.
Non so perché, ma mi è passata di colpo la curiosità.
Hai qualche domanda, Gin, su questo libro?
Ah, magari potrei chiedere qualcosa del tipo che in che situazione si trovavano Bilbo e Gollum.
Come ho detto prima, Bilbo stava scappando dagli orchi e si è ritrovato in questa caverna dove c'è questo lago, dove è tutto buio e vede questa presenza che un tempo era un hobbit che però è stato consumato dall'avidità e che è diventato anche bipolare, in quanto infatti Gollum si chiama, cioè parla con se stesso in terza persona e si chiama tesoro mio.
Vabbè, questo riflette direi la psicopatologia dell'autore, che come avete capito non mi sta simpatico per nulla.
No.
Ma è una domanda, ce l'ho io adesso. Avete scelto due libri completamente diversi tra loro da tutti i punti di vista. Come mai questa scelta? O c'è qualcosa che li accomuna sotterraneamente?
No, perché io ho scelto L'Hobbit perché mi piace molto come storia. Ho sia letto il libro che visto il film, come Matilde, che ha letto il libro e visto il film. E riguardo la storia non ci siamo messe d'accordo per fare delle storie simili, ma infatti, come hai detto te, sono veramente diverse, però ci piacevano.
E le abbiamo scelte per leggere e sono due bellissime storie entrambe.
Vabbè, in effetti così avete offerto due spunti di lettura talmente diversi che probabilmente, bene o male, possono piacere a molte persone.
Io ho scelto L'Hobbit anche perché molte persone, adesso abbiamo fatto una specie di sondaggio in classe, non sanno la storia, cioè mentre un tempo se chiedevi a un ragazzo della nostra età se conoscesse la storia del Signore degli Anelli o dell'Hobbit ti rispondeva ovviamente sì, mentre adesso praticamente la metà della nostra classe non sapeva niente sull'argomento e quindi ho deciso che magari se qualcuno ci ascolta e non ha mai letto il libro poteva farsi una specie di
cultura.
Comunque sì, cultura.
Sì, o almeno di curiosità.
Sì.
Ma allora, Harry Potter quanto è popolare nella vostra classe?
Molto. No, è molto popolare invece. Ci sono persone della nostra età che si sono letti tutti i libri e hanno visto tutti i film, anche in entrambe le lingue, nella lingua originale e nella lingua italiana. È molto apprezzato Harry Potter.
Io devo ammettere che non ho letto nessun libro di Harry Potter, perché ho provato a leggere al primo capitolo, mi stavo addormentando, però i film mi piacciono e quindi continuo a vedere i film.
Io ho letto i primi due capitoli e ho visto tutti i film, quindi sto bene.
Però mi rifarò, prima o poi li leggerò tutti. Prima o poi.
Io ho letto i primi tre libri e l'ultimo, e adesso sto andando avanti e devo leggere il quarto, il quinto e il sesto.
E così possiamo concludere Letto e Riletto e arrivederci.
Ciao. Arrivederci. From time right where I belong. We are, we are, we are, we are one. This time, a time to break into your mind. This time, it's my
Linguisticamente.
Hi guys, we are the Linguisticamente group. We are Flavio,
Giuliana
and Marielle.
We'll play a dialogue written by us and then we'll give you some information about its famous characters, Antonio Canova and Paulina Bonaparte or Borghese. Enjoy!
But first, let's talk about Paulina Bonaparte's life. Pauline Bonaparte was born on 28 October 1718 in Ajaccio, Corsica. Her brother was Napoleon Bonaparte, the French emperor. A famous sculpture of her is Pauline Bonaparte by Antonio Canova, and it was commissioned by Pauline's husband, Camillo Borghese. The sculpture became scandalous because it was nude. Pauline was asked if Canova sculptured her really naked because the head was realistic, and at the end of the work, the statue became like an ideal female of a beauty. She said yes, and she added that there was a stove in the room to keep her hot. The base of the sculpture is a wheel of the wood that rotates.
I will be talking about the artist Antonio Canova. Canova was a neoclassic artist. He prevalently made statues. Some of them are Psyche revived by Cupid's Kiss, Venus Victrix, Theseus and the Minotaur, and Orpheus. He was born in 1757 in Possagno, near Venice. On 1770, he went to Venice for study art. In his life, he traveled abroad, but he died in Italy in 1822.
Before starting the dialogue, let's talk about the Venus Victrix. Canova did it for Paulina's wedding with Camillo Borghese. He was inspired by a mythologic history, the Iliad. In fact, the history was the Paris Judge. In this statue, Canova reached his perfection. He transformed the marble in different modes from zone to area. Now we are starting the dialogue. I am Canova, Giuliana is Paulina's friend, and Mariel is Paulina Bonaparte or Borghese. Good evening, Lady Paulina. Did you call me? Is there anything you need?
Welcome, Mr. Canova.
My husband heard you made a beautiful statue called... I don't really remember. I wanted to ask you to do a sculpture for my wedding.
Of course, my lady. It will be an honor to serve you. What kind of statue do you want?
Well, I would like to have a magnificent statue of myself as a Greek goddess.
I'm thinking about a Venus Victrix lying on a kind of sofa.
I can imagine it. It will be absolutely wonderful. But I have a strange request. I want a naked girl as realistic as you can.
No, I don't think it's a good idea. Are you sure? I think it will be scandalous and it may ruin your family's name.
She is right, but if you insist, I swear I'll do my best. I can transform the marble like pink with the wax, pink as a soft skin. Yes, it will be quite realistic. But first, where do you want to put it?
I think I will put it on my balcony. It will be so funny. People are going to think it's me. I really like gossips.
If you really have to do it, I think it will be better if you put it on the machine that rotates, so everyone can see you in all your splendor. Do you agree?
Great idea. I'll do it.
And now we're talking about some Antonio Canova's art. Okay, did you know about Orpheus?
No, I didn't know it.
I heard of it, but I don't know it.
Well, it was the first artwork of Antonio Canova, and it was made in Venice in Italy in 1770. It also made by late Rococo style, also known as late Baroque. And Mariel, how about you?
I will be talking about a statue that I really like. It's Psyche revived by Cupid's Kiss. It's a neoclassical statue made by Canova as well in 1787. The sculpture is based on a myth of Cupid and Psyche. It has many details and everyone loves it, to the point that someone asked a copy of it, like how the Russian emperor did. The statue now is in Paris, in Louvre. I really like this culture because it's a very beautiful scene. Psyche reaching their lover Cupid for a kiss where they hold on each other. I find it really romantic.
Let's try to explain to our listeners that are not so familiar with the English. Explain in Italian what you have said.
Noi abbiamo presentato un dialogo in inglese su Canova, che è uno scultore neoclassico. La fattura di questa scultura, che in italiano si chiama Paolina Borghese, anche la statua, in inglese è Venus Victrix. E poi abbiamo parlato anche di altre opere di Canova, tra cui Orfeo e Amore e Psiche.
E poi avete anche inscenato un...
Sì, il dialogo, ed è il dialogo, parla di come, ovviamente abbastanza fantasticamente, è stata fatta, inventata...
Da noi.
Sì, inventato da noi questo dialogo, in scena una distopica maniera in cui potrebbe essere stata ideata la scultura Paolina Borghese.
Bene, e questa scultura dove si trova?
Questa scultura si trova al Louvre, se non sbaglio, oppure no, non lo so.
L'avevate detto prima? No. Giurerei di averlo sentito.
Al momento la statua sta a Villa Borghese, al museo.
Al museo Borghese, sì. Alla galleria Borghese.
Sì. Mentre quello al Louvre è Amore e Psiche.
Vabbè, abbiamo detto che forse l'opera migliore, o almeno questa è considerata da molti l'opera migliore, è la statua di Paolina Borghese, perché in questa statua Canova ha lavorato in varie maniere le varie parti della statua per dargli degli effetti, per esempio gli effetti dei capelli, gli effetti di un cuscino, quindi del tessuto, gli effetti del corpo umano, quindi più morbido, ovviamente non al tatto ma alla vista. E poi abbiamo detto che è stata ricoperta di questa cera di un colore rosato per far sembrare la statua ancora più viva e più di color pelle, quindi più carnosa, più morbida,
più realistica.
Sì.
Infatti è considerato uno dei capolavori della scultura proprio per quello, perché sembra veramente viva. Bene, come possiamo concludere questa puntata della rubrica linguisticamente, magari in un modo un po' musicale?
Sì,
inizio. Pam 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 pam
pam pam pam pam
pam pam.
Not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me. We'll be right back.
scientificamente.
Buongiorno, noi siamo Sofia,
Flavio,
Ilaria,
Suami.
E oggi parleremo delle malattie dell'apparato circolatorio e del sistema nervoso. E soprattutto oggi parleremo di come prevenire queste malattie e inizieremo oggi con
il tetano. Allora, il tetano è una malattia che si può contrarre tramite i terreni concimati con materiale fecale, ma anche con i materiali metalli arrugginiti, quindi si deve stare sempre attenti quando si concima. E esiste un vaccino contro il tetano, che però va rinnovato ogni 5 anni, però dei vaccini ci parlerà meglio Sofia.
Allora, i vaccini non vengono accettati da tutti, infatti ci sono un sacco di genitori che non vogliono far vaccinare i figli perché pensano che possano portarli alla morte o farli diventare autistici. E c'è un vaccino contro l'influenza. Suami, tu, se avessi un figlio, vaccineresti tuo figlio?
Io lo vaccinerei, ma non per l'influenza.
E perché?
Perché non è mortale.
Cosa non è mortale?
L'influenza.
A parte il fatto che ci sono 8.000 morti all'anno di influenza, quindi forse non è vero che non è mortale, in alcuni casi lo è, purtroppo.
Sì, però, cioè, per esempio mio nonno, dopo essersi fatto il vaccino contro l'influenza, è stato ancora peggio di prima. Quindi in alcuni casi non fa tanto bene. E di solito se li fanno fare gli anziani. Quindi io personalmente lo sconsiglierei.
Questo io personalmente invece lo consiglierei molto. Tra l'altro i bambini sono i più esposti all'influenza perché i loro anticorpi non conoscono ancora quel virus. E comunque i rischi collegati alla vaccinazione antinfluenzale sono i rischi di reazioni avverse sono inferiori a quelle nell'uso dell'aspirina, che è uno dei farmaci migliori e più sicuri che ci siano. Quindi, non so, io personalmente mi sentirei proprio di consigliare i vaccini, anche perché non c'è la minima evidenza scientifica che i vaccini facciano male, mentre ci sono tutte le evidenze scientifiche che i vaccini fanno bene. E siccome questa rubrica si chiama Scientificamente, forse conviene che ci atteniamo a quelle che sono le evidenze scientifiche.
E ci sono varie malattie possiamo farci vaccinare contro queste malattie, tra cui la meningite, che è una malattia del sistema nervoso, e infiamma le meningi che proteggono il nostro cervello, e viene causata da batteri e virus di vari tipi, tra cui il meningococco, il più conosciuto, e poi altri meno conosciuti come i pneumococchi e il virus parotite, che porta alla sterilizzazione degli adulti. E il meningococco causa epidemie e stragi in Asia e nell'Africa centrale. E i sintomi della meningite sono la febbre, la rigidità della nuca, il vomito, contratture muscolari, e non si tollerano né la luce né i rumori. Quindi se si hanno queste cose vi consigliamo di andare subito all'ospedale. E dai bambini i sintomi invece sono solamente l'irritabilità e la sonnolenza. E anche se c'è questo vaccino contro la meningite, ci sono un sacco di bambini che muoiono e anche tanti ragazzi della nostra età.
Io comunque vorrei dire che è anche interessante vedere che tipo lei è d'accordo e Sofia non è d'accordo, quindi non è per forza una cosa che una ragione o una no.
Avere opinioni diverse è una cosa non solo giusta ma utile, importante, perché nel confronto di opinioni si può arrivare poi magari a trovare dei punti su cui si è d'accordo, su altri invece si rimane ognuno della propria opinione. Quando però parliamo di questioni scientifiche, non stiamo più parlando di opinioni, perché la scienza si basa sui fatti e si basa sui dati. Allora, nel caso dei vaccini, il fatto che le vaccinazioni provochino l'autismo non è mai stato dimostrato, e anzi è sempre stato dimostrato il contrario. Allora, questa non è un'opinione, questo è un dato di fatto scientifico. Quindi, se noi seguiamo il metodo scientifico, prendiamo atto che allo stato attuale delle conoscenze questa è la situazione. Poi, siccome la scienza è sempre in divenire, ci potranno essere nuove acquisizioni che potranno farci scoprire cose diverse.
Allora, un'altra malattia che attacca molte persone è l'infarto cardiaco, che, in cui muore una parte del tessuto del nostro cuore, e il sintomo parte dallo sterno, che si trova in mezzo al petto, poi alle spalle e al braccio sinistro.
Ci sono vari fattori di rischio che portano alla possibilità di avere un infarto cardiaco, quali l'obesità, una vita sedentaria, quindi con poca attività fisica, oppure un eccessivo stress, ma soprattutto il fumo, che quindi il fumo, oltre a far male ai polmoni, fa male anche al cuore, quindi fumare fa doppiamente male al nostro corpo, al nostro organismo, quindi ovviamente è decisamente sconsigliato fumare sempre, soprattutto se poi si è in gravidanza, lì è decisamente sbagliato perché può far male anche al figlio.
Anche l'alcol?
Anche l'alcol. Ah, un'altra malattia dell'apparato circolatorio è l'arteriosclerosi, che consiste nell'ispessimento e indurimento delle pareti delle arterie dovute a un'eccessiva quantità di grasso, di solito il colesterolo, che si trova negli alimenti, cioè con i grassi saturi, che adesso ci farà un elenco Ilaria e ci dirà se abbiamo il colesterolo alto quali alimenti è preferibile non mangiare in quantità eccessive.
Allora, i cibi contenenti maggiori grassi saturi sono burro, oli, parmigiano a pasta dura e noci, ma soprattutto i grassi animali quali salsiccia di suino, lardo, petto di pollo, sgombro, ma anche cibi più ciccioni come brioche, bombe alla crema, cornetti. E un'altra malattia dell'apparato circolatorio non tanto grave come le altre è l'anemia. L'anemia si manifesta quando c'è una riduzione di ferro nel nostro corpo e i sintomi sono stanchezza, mancanza di respiro, poca capacità di compiere esercizi. È più frequente nelle donne in gravidanza e negli anziani, e se si è affetti di anemia si consiglia di non seguire diete dimagranti e di non fumare e di non bere. E dei cibi ricchi di ferro sono per esempio carne, pesce, frutta, verdura, foglia verde, uova, legumi e cereali. Conoscete persone famose affetti di qualche malattia?
Sì, Siniša Mihajlović ha contratto la leucemia e è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo contro la leucemia acuta. E lui diceva anche che è sempre meglio fare dei controlli, perché se hanno colpito lui possono colpire a tutti. E la leucemia è un insieme di malattie maligne come cancro e tumori, e alcune alterazioni genetiche presenti dalla nascita, come la sindrome di Down, possono aumentare il rischio di leucemia. Esposizione ad alte dosi di radiazioni, come le persone sopravvissute ai disastri nucleari, hanno un rischio aumentato di sviluppare una leucemia.
Avete fatto una panoramica interessante di una serie di problemi di salute che riguardano tantissime persone. In particolare poi parlando della leucemia, ma anche prima parlando della meningite, sono malattie che purtroppo possono colpire anche in giovane, giovanissima età. Sì. E quindi in questo caso, soprattutto nel caso della meningite, la prevenzione è la strada principale, e la prevenzione è attraverso i vaccini.
Arrivederci.
Arrivederci.
You can talk to me, tell me everything. How your darkest secrets, how your biggest dreams, how your biggest fears, insecurities. Baby, bare your soul. Girl, I'm listening. I'm not here to judge you. You can trust in me. I just wanna love you. Why can't we just be? Things don't have to be so complicated. Why you keep resisting? Baby, just embrace it. Wanna know your downs, how your in-betweens. Find that middle ground, take you in my arms, keep you safe and sound. I'm not here to judge you, you can trust in me. I just wanna love you, why can't we just be? Things don't have to be so complicated. Why you keep resisting? Baby, just embrace it. Baby, I'm the only one here with his eyes on you like I do. Let me be the one you run to. Let me be the one you come to. Let me be the one you run to. Let me be the one you come to.
Liberamente!
Salve, siamo Aurora,
Beatrice
e Flavio.
E parleremo della streaming TV, con più precisione di Netflix. Una volta c'era la televisione, che è un apparecchio grande e piuttosto buffo se lo paragoniamo alle TV ultrapiatte dei nostri giorni. Era tanti anni fa, in Italia la prima trasmissione ufficiale risale al 1954, soltanto poche persone potevano permettersi la TV in casa e le altre andavano al bar o in simili luoghi di ritrovo. C'era un solo canale, una sola TV, che era controllata dallo Stato. Bisogna attendere più di 7 anni per assistere alla comparsa di un secondo canale,
e quasi 20 fino al 1978 per arrivare alla nascita della prima emittente telecommerciale, la Tele Milano 58, che è l'attuale Canale 5. Poi arriva la rete e i siti di file sharing e infine lo streaming, che letteralmente vuol dire qualcosa che scorre, e non c'è più la necessità appunto di scaricare un file e di aspettare tempi lunghissimi. Il file arriva a destinazione velocissimamente e nel frattempo, mentre lo scarichiamo, può anche essere guardato ed è tutto immediato, una vera e propria rivoluzione. Se parliamo di streaming,
parliamo di Netflix, la piattaforma di streaming più diffusa e conosciuta al mondo, e che arriva in Italia nell'ottobre del 2015.
Netflix nasce nel 1997 come un'attività di noleggio CD e videogiochi. Dal 2008 l'azienda attiva un servizio di streaming online on demand e nel 2010 registra un incremento di popolarità, superando nel 2014 le 50 milioni di abbonati, dei quali 35 milioni sono degli Stati Uniti. Nel 2013 Netflix produce la sua prima serie, House of Cards, che parla di politica americana. Al momento le serie più famose sono La Casa di Carta e Stranger Things.
E qual è la trama di queste due serie?
La Casa di Carta parla di un'ambiziosa rapina irrompere nella zecca spagnola. Invece Stranger Things si svolge intorno alla vicenda di un ragazzo scomparso.
Ma cosa ha portato di buono alla nostra società? E cosa invece ci ha tolto? Quanto è alto il prezzo da pagare per poter usufruire di tutti i suoi vantaggi? E questi vantaggi sono veramente reali? Non è complicato individuare i vantaggi di un sistema così perfetto, ma in Italia le industrie dello streaming hanno fatto particolarmente fatica ad attecchire, principalmente per tre motivi. Il primo è legato alla arretratezza delle bande di rete, il secondo è legato alla presenza di attività pirata, mentre il terzo è una diffidenza che ancora oggi tocca la cultura italiana in merito agli acquisti online. Mentre i vantaggi che hanno spinto il successo mondiale sono la qualità delle immagini, cioè che le immagini sono sempre più nitide e scorrono in sempre più alta definizione, e la qualità del prodotto, le produzioni sono ben sostenute economicamente e a causa di queste case di produzione sono dirette di molti articoli, e la semplicità della fruizione con schermate sempre più accattivanti e colori che attirano sempre di più l'attenzione e telecomandi sempre più performanti.
E a cosa servono questi telecomandi?
Puoi mettere in pausa, puoi iniziare, puoi scegliere per categoria, per genere o in ordine alfabetico, oppure puoi cercare e puoi addirittura dare un comando attraverso la tua voce. C'è la multivisione e la contemporaneità, cioè che più persone possono dividere un'unica utenza oppure guardare allo stesso tempo cose diverse. C'è la personalizzazione, cioè che l'algoritmo di Netflix sa molte cose di te e in termini più larghi la produzione viene programmata secondo i tuoi gusti. Viene parzialmente sconfitta la pirateria e i costi sono contenuti con abbonamenti che arrivano al massimo a 15 euro mensili.
Se andiamo a elencare i vantaggi, elencheremo anche gli svantaggi. Per quanto riguarda la qualità delle immagini, sono godibili e poco affaticanti, e quindi si è triplicato negli ultimi 10 anni il tempo passato davanti allo schermo. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, è difficile trovare dei contro, se non per tutte quelle categorie commerciali che sono implose sotto i colpi della streaming TV. Videocassette e DVD sono morte e sepolte, i collezionisti disoccupati e l'industria cinematografica non ha certo gradito la nascita delle piattaforme streaming. Infatti le sale cinematografiche hanno quasi del tutto chiuso e basta prendere Trastevere, che 20 anni fa era pieno di cinema, adesso ne troviamo uno, forse due. Per quanto riguarda la semplicità della fruizione, ci semplifica la vita. Però questo ha portato al rammollimento del cervello, perché il tempo dedicato alla visione di una realtà parallela supera spesso il tempo dedicato alla vita vissuta. Per quanto riguarda la multivisione e la contemporaneità, si è persa un po' la sacralità di certi spazi e certi tempi, si aumenta la difficoltà che hanno certe generazioni a relazionarsi e a saper distinguere e rispettare i luoghi,
Forse era meglio quando c'era un posto dedicato alla visione di un certo programma e con determinate persone, e quando non c'erano certi posti dove era possibile mettere un bimbetto di 2 anni davanti a un tablet con Peppa Pig. Un'altra cosa sono le interruzioni pubblicitarie. Tutti noi ci siamo sempre lamentati nella vita della pubblicità, e infatti l'assenza della pubblicità è un guadagno grandissimo per noi, però magari sotto certi punti di vista, ad esempio la chiamata alla prima pubblicità oppure il messaggio per commentare ciò che è successo ha tolto un po', anche se può sembrare un punto sciocco, in realtà poi riguarda anche il futuro e l'importanza della comunicazione. Per quanto riguarda la personalizzazione, è una cosa bella, a volte è una cosa confortante, ma se ci pensiamo in realtà è una cosa molto inquietante, perché noi siamo guidati e governati da un algoritmo, e ciò lascia un po' perplessi, perché è quello alla fine che succede: prendono le cose più cliccate su internet o che hanno ricevuto più like sui social e producono in base a ciò. Per quanto riguarda la sconfitta dell'illegalità e il costo dei contenuti, non c'è nulla da eccepire, mentre invece parlando dell'incoraggiamento indiretto, la streaming TV supporta da sempre e ispira i fenomeni da rete, ma in realtà non dovrebbe essere così, perché non tutti devono fare tutto e possono fare tutto. Per fare certe cose ci studia e ci si prepara, e si rischia così il trionfo dell'approssimazione e dell'appiattimento.
Una bella arringa, avvocato, non c'è dubbio. Ma voi cosa ne pensate? Siete d'accordo?
Abbastanza.
Sì, abbastanza.
Ci sta.
In realtà c'è, poi se ci pensiamo è una cosa in fondo meravigliosa, perché comunque io posso guardare le cose, appunto come ho detto, scaricando un file velocissimo e ovunque. Cioè adesso posso prendere il tablet o prendere un telefono, accendere Netflix e mettermi a guardare un programma e qualcosa. Invece poi in realtà è pieno di lati negativi, è bello scoprire un mondo del genere, insomma, approfondire.
Ecco, di tutto quello che hai detto c'è qualcosa che mi convince poco. Essere governati dall'algoritmo. Ma se uno vuole farsi governare, sì.
Certo.
Però, adesso parlo proprio da utente di Netflix, che intanto si diverte a prendere in giro l'algoritmo, per cui nella mia lista ci sono dentro le cose più diverse, alcune di cui non mi interessa assolutamente nulla, ma le metto dentro proprio perché sono in contraddizione con le altre, e vediamo se l'algoritmo è intelligente. E poi comunque il catalogo è sempre tutto lì. Cioè è chiaro che mi vengono messe in primo piano le cose che secondo l'algoritmo sono quelle che mi interessano di più. Però se io voglio andare a scavare, scavo, trovo tantissime cose. Per cui, non so, ecco, questo era l'aspetto che mi convinceva meno, diciamo, di questa tua veemente arringa. Cos'altro possiamo aggiungere, sempre a proposito? Beh, intanto diciamo che Netflix non è l'unica piattaforma di streaming legale, intendo, presente, anche se è sicuramente di gran lunga la più importante.
Esatto.
Ma per esempio adesso c'è stato, proprio cosa recentissima, l'accordo tra Sky e Netflix.
Sì,
sì.
Che sembrerebbe quasi una contraddizione, cioè due nemici che si mettono d'accordo. Perché non so com'è la vostra esperienza, la mia è che da quando ho Netflix, Sky ogni giorno di più mi domando perché continuo a pagargli quell'esoso abbonamento, quando Netflix costa molto meno e mi dà quasi le stesse cose. Non so se questo succede anche a voi.
Sì, sì, sì.
Io in realtà non guardo Netflix, quindi preferisco giocare ai videogiochi.
E anche questo è un altro punto di vista interessante. Quindi non ti interessa, non è tanto Netflix che non ti interessa, è il genere di programmi.
Sì, non mi interessa in generale guardare cose sulla TV, stare a letto a guardare cose, ma mi piace giocare a videogiochi e provare a fare cose col computer.
Pensate che per un attimo ho pensato: non mi piace stare a letto a guardare la TV, mi piace andare a giocare a basket.
Anche, faccio anche basket, agonismo.
Ecco. Allora.
Sì, ci vado molto spesso.
Chiave multitasking.
E vabbè, d'altronde sì, voi siete una generazione multitasking, quindi è giusto. E su questa considerazione siamo arrivati alla fine non solo della rubrica, ma dell'intera puntata.
Sì.
E per cui ci vuole un saluto bello corposo.
Speriamo che tutte queste rubriche vi siano piaciute o che vi abbiano particolarmente colpito e tenuto compagnia.
E se vi sono piaciute, dite alle persone di ascoltarle, se no fate silenzio, ascoltatevele voi, tra così.